step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Ok, dovremmo esserci. Allora, ciao a tutti, bentrovati, bentornati al Bar Storia, anche se oggi è una puntata particolare perché insomma siamo in una presentazione, diciamo, al bar viene a trovarci un nostro carissimo amico che insomma ha fatto qualcosa di molto importante, mettiamola così, nell'ultimo periodo. L'abbiamo visto girare a lungo, doveva venire qui da noi da tanto tempo, poi per colpa nostra, aggiungiamo sempre, le cose sono un po' state ritardate, ma insomma piano piano ce l'abbiamo fatta. E qui con noi oggi Marco Cappelli di Storia d'Italia. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Ricca, ciao Costa, è sempre un piacere insomma.
Bene, bene.
Anche per noi ovviamente.
Siamo sempre contentissimi quando vieni tu a trovarci, soprattutto quando vieni a raccontarci cose belle e interessanti come insomma quella di oggi. E oggi parliamo, non possiamo non farlo, di un certo libro che insomma è in giro ormai da un po', che si chiama Per un pugno di barbari, il cui autore insomma è il famosissimo Marco Cappelli. Se state guardando il video, e non so se ci sarà un video di questa puntata in realtà, perché stiamo un po' organizzando, registrando così alla corsara, Costantino sta inquadrando la copertina. E,
sto facendo la soubrette, esatto. Però la barba, mi dispiace per voi.
Beh, funziona lo stesso, grazie. Esatto.
Senti Marco, com'è fare lo scrittore?
Ma sapete che in realtà noi podcaster alla fine secondo me siamo già degli scrittori senza saperlo, in incognito.
Ci portiamo avanti.
Esatto, quindi alla fine se fai la ricerca come la facciamo, se scrivi un po' come scriviamo, alla fine è stato meno difficile di quello che... è stato meno difficile di come mi aspettassi, in un certo senso. E so che sembra strano dirlo così, perché di solito uno dovrebbe dire: è stata una cosa terribile,
ah, sì,
mi sono strappato i capelli, non riuscivo ad arrivare. No, in realtà è stato difficile, però io mi ero bloccato. In realtà più volte ho provato a scrivere un libro. Io avevo in testa di scrivere un romanzo storico, quindi più volte ho provato, ho scritto... voi annuite, quindi so che ci siamo passati tutti. Dobbiamo fare il circolo. Ciao, esatto. Ricca.
Esatto. Ciao Costa.
Insomma, e quindi avevo scritto tipo il primo capitolo, poi magari ho scritto il secondo. Quello più coraggioso, sono arrivato al quarto e poi mi sono bloccato sempre. Ed è stato forse il podcast, anzi senza forse, è stato il podcast proprio a sbloccarmi, no? A costringermi a scrivere sempre un episodio, poi un altro episodio, poi un altro episodio. Quindi è venuto fuori un po' questo ritmo che poi, non dico che è stato facile, però è stato meno difficile seguire durante la scrittura.
Sai com'è che si dice? Il modo migliore per fare le cose è annunciarle agli altri, no? Farò questa cosa, così a un certo punto hai...
Sì, è anche avere, sì, un gol, no? Però non un gol soltanto per te, anche per quelli che ti stanno intorno, in maniera che così almeno per loro devi farlo, e quindi è il caso,
esatto,
di mettersi sotto.
Lì proprio c'era il contratto, quindi c'è il contratto, se non raggiungi l'obiettivo sono guai, quindi lo fai alla fine.
Bene, io partirei subito a bomba, no? Insomma, dalla genesi del libro, perché noi sappiamo, insomma, tu hai fatto alcune puntate del tuo podcast che effettivamente vanno un po' indietro nel tempo, no? Dalla prima puntata, ecco, ci sono le puntate flashback, mi ricordo quella su Aureliano, per esempio, sì, che insomma è presente. Però parlaci un po', no? della genesi del libro, com'è arrivato questo libro, ecco.
Sì, e questa è una cosa interessante, perché la via più facile sarebbe stata prendere tutti gli episodi che avevo scritto, dargli una rivisitata e sicuramente eccetera, fare un bel pacchetto e il libro era più o meno pronto. Certo. Però mi sembrava, cioè volevo allargare il podcast in questo senso e andare oltre al podcast. In più mi era sempre rimasto un po' il dispiacere, come si vede dai miei prequel in cui vado a pescare Aureliano, Claudio il Gotico, mi era rimasto sempre un po' il dispiacere di non aver gettato luce su un altro periodo buio della storia romana, perché la storia romana ha diversi periodi bui, sicuramente tutto il tardo impero adesso è abbastanza rivalutato, però comunque ancora meno conosciuto dell'impero classico, però il medio impero, cosiddetto medio impero, cioè il terzo secolo, siamo proprio al buio più completo, cioè dopo i Severi...
più o meno sì, c'è l'anarchia militare, 50 anni, ciao.
Esatto, ci sono, ci sono 50 anni, 26, 23 imperatori, non si capisce neanche quanti, e poi arriva Diocleziano, più o meno è sempre stato insomma, è stato sempre insegnato così a tutti, io penso. E quindi questa era un'altra sfida, perché a me piacciono queste sfide, no? Di raccontare l'irraccontabile. E poi infine c'era un po', beh, e qui sempre un po' cultura pop, no? Se fai una serie di successo, stavamo parlando prima di Breaking Bad, poi dopo fai Better Call Saul, no? Fai il prequel. E quindi dico, faccio il prequel del podcast, quindi i 100 anni prima dell'inizio del podcast, che magari non tutti lo sanno, inizia con Costantino, quindi ho fatto i 100 anni prima di Costantino.
Certo, certo, ci sta. Senti, ma invece ora ci hai spiegato che il fascino che ti è un po' balenato alla mente è quello di raccontare l'irraccontabile, ma invece parlando proprio dell'irraccontabile, di quel periodo, ovviamente hai scritto un libro, quindi potresti citare tantissime cose, ma cosa ti affascina in particolare di quel periodo impero? Perché comunque ci sono altri periodi un po' oscuri, diciamo, di una storia comunque molto lunga. Perché quel periodo in particolare? Cosa ti affascina?
Beh, a me affascina innanzitutto, come sempre affascinano le crisi e le reazioni delle società alle crisi. Perché io trovo noiosissime le epoche d'oro. Nel senso, sì, si può parlare, ma due righe sulle epoche d'oro. Mentre le crisi, lì sì che c'è da scrivere. La crisi del terzo secolo doveva essere la tomba dell'impero romano. Quindi analizzare prima perché un edificio talmente grande e solido pochissimi anni prima finisce nei guai è già un libro di per sé, ma non era per me neanche sufficiente, volevo fare anche due pezzi in uno, e quindi anche come non è caduto l'impero, e come una società in crisi, diciamo senza fare riferimenti a cose più vicine a noi, può reagire al declino, non rassegnarsi al declino e trovare dentro di sé le energie per una nuova grande stagione di successo. Poi successo non è mai eterno, quindi uno mi dice sì, però l'impero è caduto lo stesso. Vabbè, insomma, tutti gli imperi sì, sono caduti. Però il punto
però
è
un paio di secoli dopo.
Un paio di secoli non è male la durata dell'impero britannico. Se ti guadagni altri due secoli non è male.
Hai preso abbastanza tempo, diciamo.
Sì.
Ora, passando un passettino avanti, questo no è un periodo caratterizzato dall'importanza fondamentale comunque dell'esercito, e tu tra l'altro lo descrivi molto bene, perché descrivi proprio in alcuni passi anche no, il malcontento che regna all'interno dell'esercito, perché sta lì al freddo, al gelo, mentre a Roma la gente fa come gli pare, e, insomma è una cosa che tu descrivi abbastanza bene, e quello che ti voglio chiedere è che tipo di lavoro hai fatto per comprendere no, certe dinamiche, che tipo di studio c'è dietro, ecco, mi interessava sapere molto questo.
Sì, diciamo c'è tanto studio, io ho usato molto più le fonti secondarie che le fonti primarie, nel senso anche ho una bella lista di fonti primarie che ho letto tutte, ma secondo me un libro oggi divulgativo di storia, se si basa solo sulle fonti primarie, racconta le storielle che si raccontavano 100 anni fa. Quindi tante fonti secondarie, anche specializzate sulle faccende militari, e poi anche paper, quindi su specifici argomenti, ne ho citati molti alla fine del libro, su specifici argomenti anche tipo le fortificazioni di Diocleziano, la riorganizzazione dell'esercito di Gallieno, come venivano reclutati gli Equites dalmate, insomma tutte queste cose molto specifiche. Mi sono andato a leggere un paper in francese sul limes algerino ai tempi di Settimio Severo, per dire, per dire, e con questo male. Penso di aver spiegato cioè, che poi beh, se non ricordo male era tipo un paragrafo del libro, è finito in un paragrafo del libro e mi ha preso tipo 2 ore di studio lì.
Beh sì, insomma, anche per parti magari molto piccole alla fine, insomma, il lavoro, se uno vuole fare un buon lavoro, è sempre molto molto lungo. Senti, insomma, ci hai detto ovviamente che adesso tu hai fatto questi studi un po' più specialistici, ovviamente per chi magari vuole raccontare anche lati un pochino meno noti, però ti giro forse un po' la domanda, cioè cosa manca secondo te nello studio da manuale, no? Quello che tu dicevi un po', l'abbiamo sempre raccontato così, in maniera un po' veloce, però questa fase dell'impero forse manca un po' di una certa descrizione, viene da dire manualistica, ma comunque più generalista, e anche perché, insomma, non so, non avrà il grande fascino magari del periodo repubblicano, no? I fasti del primo secondo secolo, ma comunque è una pagina importante, principale della storia di Roma, che però viene lasciata un po' così, in secondo piano, abbiamo detto. Perché, secondo te? Cioè, c'è qualcosa che ci manca nel raccontarla, nello scegliere gli eventi?
Allora, innanzitutto, diciamo, è umano preferire le cose semplici. Quindi, essendo un periodo complicato, è difficile da sintetizzare. Ora, però, è complicato anche la fine della Repubblica, no? Il periodo tardo repubblicano è complicatissimo. Quindi, però lì invece non manca certo, diciamo, materiale anche di divulgazione, insomma, romanzi storici, divulgazione, quello che vuoi. Qui mancano anche un po' le fonti, ricostruire quello che è successo. Oggi io penso che gli storici hanno fatto veramente un lavoro certosino tra archeologia, epigrafi, monete, le fonti primarie che abbiamo sempre avuto, qualcosina, qualche frammentino che è stato ritrovato nel frattempo, negli ultimi decenni è stato ritrovato qualcosa che ha gettato un po' di luce qua e là, e l'archeologia scientifica, quindi tutta la scienza, i contributi della scienza. Tra tutti questi pezzi è oggi possibile costruire un quadro, ma è una cosa abbastanza recente. Solo 20 anni fa molti dei dati che sono nel libro non c'erano. Quindi è anche una questione di tempo e di ricerca che è proprio contemporanea e che ha bisogno di essere divulgata adesso.
Amalgamata, diciamo.
Diciamo, ora che passa dall'accademia, passa al grande pubblico, di solito ci vuole un po' di tempo, e il mio obiettivo era un po' anche di accelerare questo, nel mio piccolo, no? Nel senso di accelerare questo processo, di passare tutto quello che è stato studiato, diciamo quello che è stato fatto, gli avanzamenti della ricerca storica degli ultimi decenni su questo periodo in particolare sono molto importanti, e quindi valeva la pena parlarne.
Mi sembra giusto. Facciamo un altro passo in avanti e passiamo, no, alla fase, quella cosiddetta degli imperatori illirici, che è più o meno comunque la parte finale. Quello che voglio chiederti è come mai, secondo te, fu quella parte dell'impero a dare questi imperatori comunque capaci, in un certo senso, di riprendere le redini dell'impero?
Sì, è un punto importante, perché ovviamente da un certo punto in poi gli imperatori sono solo illirici. Ed è qualcosa di curioso, perché all'improvviso iniziano i lirici, e poi lirico sono tutti più o meno dei Balcani. La questione principale lì, a mio avviso, è uno, che è un'intera cordata di potere che arriva al potere. Sapete quando a volte nelle aziende ci sono le cordate di potere, no? Diventa uno amministratore delegato e si porta dietro il direttore marketing, che si porta dietro il marketing manager, che si porta dietro il brand manager, e qui sono proprio cordate di potere. Qui ho l'impressione c'è stata proprio un'intera cordata che è arrivata in cima, e poi tutti quelli che erano dietro erano pronti poi a prendere il potere. Quindi questo è una spiegazione, ma se vuoi un pochino banale. La questione di fondo è che l'esercito ha preso molta importanza durante la crisi per necessità, e da dove vengono i migliori soldati dell'impero? I migliori soldati dell'impero vengono da lì. Quelli che fanno carriera in base al merito e non in base a sono figlio di papà, vengono da lì. E quindi non è un caso poi che diventano classe dirigente. Una volta che diventano classe dirigente, poi abbiamo anche all'interno di quella classe dirigente, abbiamo anche esempi, diciamo, non proprio militari. Però la cordata iniziale è arrivata lì per quel motivo, a mio avviso.
Certo. Certamente.
Senti, io ti riporto un pochino ad ampio spettro, diciamo, mi interessa se ci puoi raccontare due aneddoti. Allora, uno interessante che magari hai scoperto proprio durante la ricerca, no? Ecco, quello del paper francese magari ce lo siamo giocato, però ecco, un dettaglio che hai scoperto e che ti ha fatto dire magari wow, questa cosa è incredibile, non la sapevo, non l'avrei mai immaginata, e un altro magari forse un po' più meta, chiamiamolo così, cioè del processo di pubblicazione del libro, magari qualcosa che ti ha colpito, no? Nel dire cavolo, pubblicando un libro avvengono queste cose, ci sono questi problemi.
Sulla seconda poi me la devi spiegare un po' meglio, perché sì, non ho capito cosa intendi. Però intanto rispondo alla prima. La prima, ho in realtà due esempi che di nuovo sono di archeologia, abbastanza recenti. Uno è la battaglia di Arzorn, che è stata scoperta nel 2010, quindi abbastanza recente, ed è una battaglia che è stata ricostruita nei minimi dettagli, non è conosciuta dalle fonti, quindi non era descritta assolutamente dalle fonti, quindi è solo archeologica, e questo è già fantastico, e che poi è stata ricostruita nei minimi dettagli, perché il suolo non è stato mai mosso, perché non era zona agricola, quindi miracolosamente per 2000 anni tutte le frecce, i dardi, le spade, tutto è rimasto esattamente dove era. Per un altro caso, fra l'altro, perché i romani, dopo aver vinto quella battaglia, non hanno raccolto niente perché andavano di fretta, perché comunque avevano paura di un altro assalto. Quindi, di nuovo, una serie di casi pazzeschi che portano ad avere un campo di battaglia praticamente intonso, dove è stato ricostruito, qui c'è stata la carica di cavalleria, qui hanno utilizzato i romani le loro macchine da guerra, si vede quanto le utilizzavano i romani. Penso che tutti abbiamo in testa l'inizio del gladiatore, no? Io penso che chiunque l'ha visto la prima volta ha detto, beh, un po' esagerato però, con tutte queste frecce, queste cose, no? E invece, semmai, diciamo, non è al punto dell'utilizzo che ne facevano i romani, che usavano l'artiglieria in modo incredibile. Quella battaglia l'hanno vinta con l'artiglieria, praticamente, quasi esclusivamente. E quindi questa è stata un wow. Un altro piccolo wow simile è assedio di Dura Europos, e ho scoperto che lì è la primo utilizzo attestato di un'arma chimica utilizzato dai persiani per fare... loro avevano scavato una mina, e i romani stavano scavando una contromina, le mine sono per arrivare sotto le... diciamo, dei tunnel per arrivare sotto le mura, no? E i persiani devono essersi accorti che i romani si stavano avvicinando con la contromina, e allora hanno messo un ordigno chimico, proprio è stato ricostruito dalle mura, hanno preso il adesso non mi ricordo i composti, comunque erano composti proprio per avvelenamento, e l'hanno attivato, e hanno trovato i corpi di 20 soldati romani morti in quel tunnel per quel motivo, e anche un persiano, che probabilmente quello che l'ha attivato ci ha lasciato le penne pure lui. Quindi questo qui è anche stato un wow, perché di nuovo ti dà l'idea di una guerra così più avanzata di come te le immagini tu.
Non ci siamo inventati niente neanche nella guerra, insomma.
Esatto, no, ma è veramente Dura Europos in generale è un sito meraviglioso, perché c'è veramente di tutto lì. Quello che è stato trovato come sito è fantastico, in Siria.
Senti, hai fatto anche qualche viaggio, diciamo, sei andato a visitare qualche posto nella tua ricerca? Oppure
magari, l'anno non era il più felice. Eravamo sotto Covid, sotto Covid, non potevo.
Purtroppo no,
sfortuna, peccato. La sfortuna. Per fortuna sono stato in tanti dei posti che descrivo,
okay.
Perché a me piace tanto viaggiare, quindi... avendo visitato le frontiere renana, un po' il Danubio, un po' di Balcani, l'Asia Minore, eccetera, diciamo, mi riuscivo ad immaginare molti dei posti.
Certo, certo. Invece no, prima ti chiedevo sull'aneddoto sulla pubblicazione, se magari hai scoperto qualcosa nel processo di scrittura, come rapporto magari con l'editore, un qualcosa che dietro le quinte da lettore, no? Ovviamente non ti voglio mettere nei guai.
Vorrei dire che l'editore è fantastico, viva l'editore!
Viva l'editore!
L'editore è perfetto!
Di fantoziana, no?
È un bel editore, è un bel editore.
È un quanto è bello il nostro editore.
Un apostolo.
Ma queste citazioni sono favolose.
Sì, assolutamente. Allora, adesso però...
fallo rispondere.
No, la rispondo. Rispondo. Costa,
non pensavo fosse questa la risposta.
No.
Io la accettavo.
No, rispondo. No, la particolarità è quanto... un po' si deve, innanzitutto, quanto sono bravi veramente gli editor, perché ti trovano 100.000 cose dove avevi fatto errori oppure è stato un... Allora, io non ho preso tutto quello che hanno suggerito, però hanno suggerito tante cose buone, quindi vorrei dire il lavoro del correttore di bozze è veramente un lavoro fantastico, certosino, utile penso a qualunque autore. E tanto di cappello, veramente tanto di cappello. È stata un po' faticosa la copertina, per esempio. Cioè, io continuavo a dire cose. Penso di averci speso più tempo che a scrivere insomma diverse decine di pagine, mettiamola così.
Wow, però... anche quei dettagli che sembrano molto piccoli, no?
All'inizio. No, ma perché la copertina, no, è comunque presente il libro, no? E loro volevano mettere, adesso lo dico, ma volevano mettere tutti gli elementi tipici della romanità del primo e del secondo secolo. E io ho detto, no, quello non è...
Non c'entra niente,
io mi rifiuto, no. E poi io dicevo, guarda, ti faccio vedere questi esempi. Dice, ma non sembrano romani. Dico, ma no,
ti giuro romani, che lo sono.
Perché? Ma ti giuro, l'ho studiato. No, ma non purtroppo sembrano romani, sembrano medievali. Ho detto, no, e sono i medievali che sembrano questi.
Purtroppo questo è il prezzo da pagare, no? Quando tu sei un appassionato e invece devi affrontarti al pop, cioè devi rapportarti al pop, c'è poco da fare, è così, funziona così.
Però io sapevo già che se avessi messo quelle cose lì sul libro... Tipo, mi giocavo tutti quelli a cui piace il Tardo Impero, dice, ecco arrivato un altro che mette sul libro le cose... Cioè,
sì, poi avresti avuto storie
che
di
odio
commenti,
io,
di persone.
Esatto,
no,
tutti i commenti. No. Bello il libro, però la copertina c'è la spada, il gladio che non usano i romani. Allora,
bocciato, 4, le stelline.
3 stelle, ma solo per la copertina. Esatto. Ecco, io già me lo immaginavo tutto quello.
Sì,
e quindi
tutto
mi sono
bello,
mi sono un po' impuntato. No. Ecco, mi sono un po' impuntato fino a che non ci siamo riusciti.
Pensa, metà di quei commenti potevano essere i miei.
Esatto.
Quindi ti sei salvato.
Mi sono salvato in corner.
Sto scherzando, ovviamente. Però adesso è arrivato il momento importantissimo, caro Riccardo, ovvero quello di rimuovere l'elefante dalla stanza. E quindi la domanda è secca e precisa: perché Aureliano è il migliore di tutti? Di tutti quelli che...
Sì, perché non si, diciamo, si dà per scontato che Aureliano è il non plus ultra, no? Quindi quello lo diamo per scontato, è il numero uno. Quindi bisogna solo decidere perché o per come. Allora, ecco, su Aureliano una cosa che io, e forse l'avrei potuto dire, che mi ha stupito, e ho dedicato molto più spazio nel libro rispetto al podcast alla sua parte di governo economico-civile, che spesso viene messa in ombra dalla parte militare, insomma,
dal fatto che ha picchiato selvaggiamente,
esatto,
tutto.
Tutti e tutto, quindi quella cosa lì, diciamo, metterebbe in ombra qualunque cosa, metterebbe in ombra perfino Costa, che è dir tanto, insomma. E quindi rimane un po' in ombra, ma ci sono delle decisioni lì molto interessanti di politica economica, ma anche il suo rapporto con la reintegrazione delle classi dirigenti che trovo molto sofisticata delle classi dirigenti, diciamo, separatiste dell'Est e dell'Impero delle Gallie che lui riunifica, che trovo molto intelligente, molto più raffinata politicamente di quanto la sua immagine di duro militare rozzo spesso si porta dietro. Lui sicuramente è un uomo militare bello tosto, però ci vedo, almeno in lui e sicuramente nei suoi collaboratori, perché ovviamente non è che si governa da soli, però comunque i tuoi collaboratori te li sei scelti e comunque alla fine gli dice di sì, che lo possono fare, quindi alla fine ci sta di ridare il merito all'imperatore in questo senso. E quindi ci ho trovato un Aureliano in questo senso, andando a fondo nelle cose, diverso e ancora più completo del già fantastico imperatore che conoscevo. E io veramente sfido chiunque a dimostrarmi che il loro imperatore preferito è migliore. Non lo accetto. voglio la sfida, andiamo ai punti, andiamo a vedere, scoprite le carte.
Nella mia personale classifica se la lotta con Traiano, ma perché per Traiano è sempre, da quando sono praticamente bambino, proprio il sogno, vabbè, capito?
Ma perché tu c'hai, perché... c'hai in testa la mappa su Via dei Fori Imperiali, di la verità.
Esatto, sì, ti giuro, assolutamente per quel motivo lì. Assolutamente per quel motivo, e non sto scherzando, peraltro.
Esatto, è proprio... Beh, se sei romano, no, e passi tutti, cioè, non tutti i giorni, ma spesso lì...
No, adesso sono anni che non possiamo più passarci con questi lavori della metro C, quella parte è chiusa. Lo quindi, so. Purtroppo...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Sono tanti anni che
non lo vediamo.
Che non la vedo più. E quindi...
Non arriverà. Io su Augusto non combatto, perché senza di lui non ci sarebbero stati tutti gli altri, quindi
vabbè, adesso
è vittoria a prescindere.
Adesso siamo tutti capaci ad arrivare dopo Cesare,
poi con Agrippa, poi insomma,
vabbè, quello significa scegliere i collaboratori giusti.
Significa anche un po' fortuna, insomma.
Ma perché
io ho detto fortuna perché per mantenere pulito il feed.
Riccardo mi è un burocrate, purtroppo non ne esce, e quindi ce lo dobbiamo tenere così. Senti, voglio farti un'altra domanda adesso, però dal punto di vista dell'autore, no? Così poi lasciamo per ultima la domanda di Riccardo, un po' più invece sul libro. Vorrei sapere come ti sei trovato a gestire proprio gli spazi del libro che hai scritto, no? Se sei riuscito a dare il giusto spazio a ogni cosa che volevi raccontare, come ti sei organizzato, perché è comunque molto interessante. Magari qualcuno di noi sta scrivendo un libro.
Magari. Così.
O diversi.
Come me, 4-5 anche. Esatto. Tutti interrotti. Esatto. E questa è una domanda molto interessante. Si vede che l'ha fatta qualcuno che magari sta scrivendo un libro. Perché è proprio una delle domande da chi vuole scrivere, da chi scrive. Perché gestirsi gli spazi è difficile. E qui devo dire che l'organizzazione mentale che richiede il podcast, dove io in 8-9 pagine, voi comunque vi dovete organizzare tutto, cioè devi avere un'organizzazione mentale per produrre un podcast che secondo me agevola il lavoro poi del libro. Io ho detto sin dall'inizio, sono 4 parti, questo è il titolo delle 4 parti, questo di quello di cui parlano, più o meno devono avere la stessa dimensione, lo stesso peso, so gli argomenti, mi ero fatto una scaletta degli argomenti, qualcosina l'ho aggiunta, qualcosina l'ho modificata sicuramente, come è ovvio che sia, però la scaletta, se io vado a riprendere la scaletta che mi ero scritto all'inizio della scrittura e quella finale sono molto molto simili, perché io penso sia quel lavoro indispensabile prima di mettere la prima A è di pensare a questa struttura lì e pensare veramente e avere anche la, diciamo, l'ordine mentale di seguire un ordine in modo da arrivare ad avere un percorso il più possibile organico. Non si deve vedere in un certo senso la mano dello scrittore, secondo me, nel libro. Cioè si deve vedere, non si deve vedere che ci hai lavorato, mettiamola così. Deve sembrare come se è nato così. E questo non è facile. Vedo che Costa annuisce, quindi sa cosa, cosa.
Ahimè, sì, sì, è un problema su cui si litiga molto.
Hai dovuto tagliare tante cose che avevi pensato di includere, poi magari non sei riuscito, oppure è stato un processo più semplice?
No, paradossalmente quello che volevo mettere l'ho messo. Okay. Quello che non volevo mettere dall'inizio non l'ho messo. Cioè, ripeto, con eccezioni. Poi ovviamente studiando aggiungi alcune cose, tipo appena detto di Arzorn, l'ho scoperto mentre studiavo. Beh, un bel capitoletto su quello lo si aggiunge subito.
Poi sembra
subito
il nome di una città del Signore degli Anelli, quindi esatto, va messo per forza.
Va messo per forza. Però in generale avevo pensato agli argomenti. Ecco, l'unica cosa che ho fatto è che la primissima versione finiva con Costantino. E quando ho iniziato mi sono reso conto che sarebbe stato troppo lungo. E in più poi dopo mi sono subito convinto, mi ho detto, ma tutto sommato l'arco della storia si può concludere con Diocleziano e va benissimo così. Quello forse è un altro libro ancora, se un giorno si potrà fare.
Hai il sequel pronto, diciamo, eventualmente.
Esatto. Perché sì, quella è un'altra metamorfosi, no? Però sarebbe stata un'altra metamorfosi ancora dell'impero. Esatto. Già Diocleziano è una bella metamorfosi.
Comunque in generale Diocleziano chiude un po', no, quella fase incerta, e comunque è quello che poi fondamentalmente dà la stabilità che serviva, no? Comunque sì, ci sta a chiudere con la stabilità.
E io sono un grande... Allora, abbiamo parlato di Aureliano, però io sono un grandissimo ammiratore di Diocleziano, che reputo una figura davvero unica, non solo nella storia romana. Ci sono diversi aspetti personali che non sono attraenti di Diocleziano. E sicuramente, a differenza di Aureliano è un risolutore di problemi che corre in tutti gli angoli dell'impero per risolverli. Diocleziano è quel pianificatore che si siede nella sua stanza e pensa, come risolvo questo problema? Poi trova uno e gli dice, tu fai quello. E lui aspetta che lui lo faccia. Quindi è un altro modo di essere manager, in un certo senso, rispetto ad Aureliano. Ed è di solito quello, il livello più alto, secondo me, quello di Diocleziano. Quando arrivi al livello Diocleziano, da adesso in poi dovremmo metterla questa nei manuali di management, secondo me.
Esatto.
Livello Diocleziano.
Il
livello Diocleziano è il massimo.
Esatto.
Perché ho messo qualche, diciamo, la mia esperienza di lavorare in azienda qui, ahimè, qualche cosa filtro, no? E quindi ho messo, per esempio, alcune cose, quei concetti di management, come l'helicopter view, no? La capacità di stare su un elicottero e vedere la complessità senza perdere il dettaglio. Certo. E questo veramente pochissime persone ce l'hanno. E pochissime persone poi che arrivano ai massimi livelli ce l'hanno. E quelli che ce l'hanno di solito fanno faville, secondo me, insomma, se riescono poi a metterlo in pratica, questa capacità di riuscire a comprendere la complessità. E Diocleziano sicuramente ce l'aveva. E credo di tutti gli imperatori romani, dal primo all'ultimo, è quello su questo argomento qui vince sicuramente. E quindi trovo, mi piaceva tanto anche rivalutare Diocleziano, che anche lui, insomma, non ha spessissimo un'ottima stampa a favore.
Infatti volevo concludere proprio con lui, nel senso ovviamente c'è già un po' parlato.
Oh, ti ho bruciato la domanda.
No, ma va bene, anche perché, ecco, sono curioso anche qui di scoprire se avevi scoperto appunto qualche dettaglio in più, non solo sul suo ruolo, ma proprio su di lui, cosa che comunque quando affronti un personaggio così da vicino per scrivere, no, un capitolo molto così importante, anche abbastanza conclusivo, mettiamola così, su questo periodo di crisi, è chiaro che ti approcci all'uomo in modo diverso. Hai scoperto qualcosa di particolare?
Beh, sì, diciamo che, allora, Diocleziano più che come uomo parla come persona che realizza leggi, legislatore, diciamo, quindi a me la cosa che ha veramente stupito, due cose dove sono rimasto folgorato. Una è stata quando sono andato più nel dettaglio sulla questione della sua riforma della tassazione, e uno dice, e io mi immagino già le persone che si mettono a dormire con questa cosa, ma è una cosa appassionante trovare come riesce a ribaltare completamente il concetto di raccolta delle tasse nell'impero romano, costruendo una macchina terribile ed efficiente allo stesso tempo. Terribile perché nelle mani sbagliate può essere uno schiacciasassi, ma comunque efficiente. E questo, nessuno ha creato sostanzialmente uno stato talmente penetrante nelle abitudini delle singole persone dentro quello stato fino all'epoca, proprio quasi alle soglie della modernità. Quindi questo è sia vanto che un rischio.
Sì, dipende un po' come la vuoi vedere. Però, sì, esatto.
Però oggettivamente la modernità è fatta di questo.
Certo.
Quindi l'avere l'esempio premoderno più si avvicina comunque è qualcosa di molto interessante. Questa è una cosa che mi ha attratto in modo particolare. E poi in generale la figura, anche sulla parte della sua, di quando ha lasciato il potere, di come lo ha fatto, come lo ha pianificato, come è arrivato poi alla decisione, come l'ha implementata e come anche l'ha mantenuta anche dopo la decisione. E questo, secondo me, dà un volto molto umano e molto, molto anche, direi, da statista di Diocleziano, che non è così comune nella storia. E lo trovo, da un certo punto di vista, commovente, perché c'è, a mio avviso, un vero tentativo generoso di stabilire un sistema e di dare il buon esempio per quel sistema. Certo. Quindi questo è il sistema della tetrarchia, ovviamente il buon esempio è dimettersi dopo 20 anni, insomma. Non intervenire quando avrebbe potuto.
Esatto.
Sarebbe potuto tornare senza nessun problema. Avrebbe potuto avere qualche altro anno ai massimi livelli senza, e gliel'avevano chiesto perché erano nei guai. Quindi il rifiutarsi categoricamente, dire anche a Massimiano stai buono, stai giù, fai il bravo, perché noi ci siamo dimessi, mi sono dimesso io, quindi anche tu sei dimesso,
fai tu lo stesso,
e quindi tu fai lo stesso, e lui ubbidisce. Questo è fantastico. Questo è un segno di maturità, ma anche maturità umana, e mi ci ritrovo molto. Quindi quando ho scritto un piccolo pezzo, no, di un po' narrativo, no, in cui parlo per Diocleziano, cioè l'orto sul bordo del mare, no? E per me lo sentivo proprio, mi ero un po' menzionato a parlarne, perché per me era una cosa emozionante.
Certo. Bene, allora abbiamo esaurito un po' le domande circa il libro. Invece abbiamo chiesto ai ragazzi del Patreon di farci una domanda per te. La prima che è arrivata, sì, è un po' una battuta e un po' una cosa vera, perché anche noi ce lo chiediamo. Andrea, io la so. Dei nostri Patreon, che peraltro è anche un tuo ascoltatore, credo lui sia uno di quelli che ci ha scoperto in questo modo.
Perfetto,
noi del Bar Storia, e chiede, ce la farai a parlare di Garibaldi entro il 2050?
Però non è, non è stato attento, perché c'è stato un bell'articolo questa settimana.
Esatto, esatto, perché Marco, io ho letto, infatti ho risposto per la prima cosa, che tu hai detto che entro la millesima puntata intendi arrivare all'Unità d'Italia, no?
Circa. E quello, c'è già uno che mi ha scritto, questa me la sono salvata.
Beh, ma anche noi, anche noi.
Com'è che dicevamo, il miglior modo per fare le cose è annunciarle, ecco, ti sei
annunciarle,
mille puntate, io so. Però, che me la... qualcuno... alla puntata 999 tirerà fuori, dirà,
guarda che avevi detto
allora,
questo giorno qui
dovevi comunque, finire
no, a parte le cose, noi effettivamente anche io sono molto molto curioso di saperlo. Ce la faremo a parlare di Garibaldi entro il 2050? E soprattutto dedicherai almeno una puntata intera a Garibaldi, perché è fondamentale.
Ah, come? Una sola?
Ah, ecco. Beh, questa è la risposta che volevo sentire.
Costantino
una sola?
Molto contento.
Almeno 3-4, insomma. No, ho deciso questa cosa da un po', che, e qui cito il Signore degli Anelli, è pericoloso mettersi sulla strada, insomma, perché non sai dove ti porta. Ho deciso oramai che mi concentro sul viaggio e non sulla destinazione. Voglio rendere il viaggio, dare amore, cura e dettaglio a tutti i periodi che affronterò, senza cercare di affrettare l'arrivo magari a periodi più, come dire, blockbuster, mettiamo. Adesso sto parlando dei Longobardi, che non interessano quasi a nessuno, e gli sto dando esattamente lo stesso numero di puntate, se non un po' di più, della media del podcast. E penso che sia... E lo stesso farò con il nono secolo, il decimo secolo, che sono proprio questi sconosciuti, soprattutto il decimo. Quindi... ho un impegno con il periodo, e di trattare il periodo come ho trattato almeno altrettanto bene di quelli passati, e poi un passo alla volta. Sono per arrivare alla montagna solitaria, bisogna fare un passo alla volta.
La strada è lunga, certo, assolutamente. Marco, beh, insomma, se ci dedichi la metà della cura che hai dedicato, insomma, a questo libro, direi che è già ottima, insomma, e conoscendo sia il tuo podcast che, insomma, tutto il resto del tuo lavoro, sono sicuro che il risultato sarà eccellente. Marco, io ti ringrazio, insomma, per essere stato con noi. Ovviamente vi ricordo di prendere Per un pugno di barbari. Dove lo trovano, Marco?
Sì, si trova in libreria, insomma... Se non lo trovate in libreria, ditegli, ordinatelo.
Esatto.
Si trova online su tutti i siti, senza fare pubblicità, insomma, o comunque, certo, i siti che conoscete, mettiamola così, dove
comprate sul più noto sito, sul più noto sito di acquisti
sul più
online.
Noto sito, e anche sul secondo meno noto, e sul terzo meno noto, su tutti quei siti lo trovate.
Esatto.
E quindi, insomma, e poi... chiunque volesse leggerlo, io sono molto contento se vorrete inviarmi i vostri commenti, suggerimenti o impressioni, perché mi fa molto piacere, e anche le critiche, insomma, vanno benissimo, in modo da sempre migliorarsi.
Questa è una cosa che di solito si sottovalutano, no? Il fatto di quanto fa piacere a chi crea contenuti ricevere feedback. È una cosa che io da consumatore di contenuti sottovalutavo, invece adesso
che adesso creo... che li crei, invece pensi, caspita, sì. Quando mi dicono quella cosa la puoi migliorare in quello è un pungolo, no? E mi è successo già diverse volte negli ultimi anni da podcaster, dove mi hanno fatto delle osservazioni, ho detto, sì, in effetti questa cosa ci potrei dedicare più attenzione, potrei farla meglio, e sono molto grato. Poi ovviamente arrivano anche
allarma bianca, no?
Quelli che è forte, che io sono dell'opinione che la sicurezza delle affermazioni è inversamente proporzionale rispetto alla conoscenza dei contenuti, Cioè, quelli che sanno tanto su un argomento dicono, ma secondo me, per quello che ho capito io, a mio avviso, forse, ma non sono certo, penso che questa cosa potrebbe essere così. Quelli che non sanno niente, invece...
Sparano a zero, certo.
Sparano a zero. Ma è così, è così. Ma
tu, sei un ignorante, poi, esatto.
Sei un ignorante perché non sai che io so, perché ho letto quello che... Come si chiamava quello che... Carlo Magno in nelle Marche.
Ah, sì, sì, nelle Marche, Carlo Magno nelle Marche, famoso Carlo Magno nelle Marche. No, ma io comunque credo in generale questo sia anche derivante dal fatto che chi magari ha impegnato del tempo, no, per approfondire le sue conoscenze sa dall'altra parte quanto effettivamente tempo c'è nel fare le cose, quanto serve per creare dei contenuti e quant'altro. Quindi ovviamente immagina, no, tipo di non dover per forza affondare la lama, perché comunque... Cioè, ma io, un lavoro c'è stato, ecco.
Sicuramente questo è valido, ma io penso anche che chi ha studiato tanto un argomento è impressionato dalla complessità delle cose e sa che è raro che qualcosa si possa tagliare proprio con il coltello secco.
Sì, esatto.
E se l'hai studiato la complessità, sai che il mondo è complesso e quindi qualunque cosa va parametrata, giustificata, messa in paragoni con altre cose, mentre chi va dritto su un punto tendenzialmente ignora la complessità, magari non ha visto, non ha osservato la complessità della storia, ma di qualunque altra cosa, insomma.
Certo. Poi per arrivare a scoprire quello che sappiamo, non solo nella storia di tutte le discipline, è sempre un incastrare tante cose che spesso non si incastrano e quindi devi,
esatto,
cercare di capire.
Quindi e l'interpretazione fine può essere magari diversa, ma perché non perché stai imbrogliando o hai detto, certo, una cosa sbagliata, ma semplicemente perché la stessa cosa, vista da un altro punto di vista, può essere interpretata in un altro modo. Certo. Ma questo è diverso, vabbè, dai, siamo andati avanti.
Siamo andati oltre, vedi, se non ci fermiamo andiamo avanti ad libitum.
Sì, vabbè, come sempre, poi del resto, esatto, perché con Marco
comunque
è sempre così.
Vorrei ringraziare entrambi e complimenti per il lavoro che fate. E a me piace tanto la cosa bella di... Io sono un po' invidioso, perché in due è più divertente. Insomma, quando ti metti lì e fai un po' avanti e indietro è più divertente. Ad averlo saputo prima, ma adesso il mio formato.
Esatto. Magari in futuro facciamo un formato
chi
in tre,
sa,
così.
Chi lo sa,
potrebbe essere interessante.
Sono interessato.
Le comari del podcasting storico, facciamole.
Dopo il bar storia diventa il pub storia.
Esatto,
sì, esatto,
sì, allarghiamo. Va bene. Grazie, allora, mille Marco per essere stato con noi.
Sempre grazie.
Ovviamente io vi rinvito nuovamente sia a prendere il libro Per un pugno di barbari, di cui oggi Marco ci ha raccontato, sia a seguirlo su tutti i suoi canali, sia ovviamente a seguire il suo podcast, ma insomma se non lo sapete fuori dal bar, assolutamente, se non avete mai sentito la puntata di Marco, non fuori, ma andate a sentirlo e poi rientrate.
Esatto, esatto.
Fate entrambe le cose, che vabbè,
esatto, fate entrambe, perché intanto c'è spazio per più di un podcast di storia, tanto le puntate escono ogni due settimane quando va bene, quindi
c'è modo di recuperarle,
quindi non vi preoccupate, potete ascoltare tutti e due. E anche altri, insomma, non c'è problema, non ci offendiamo.
Esatto, esattamente, esattamente. Va bene, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.